Va ora in onda La Toscana delle Culture. Interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana. A cura della redazione di Rete Toscana Classica.
Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni alla prima puntata di quest'anno della Toscana delle Culture, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni terzo mercoledì del mese cerca di dar conto delle politiche che la Regione Toscana sta perseguendo in ambito culturale. Oggi partiremo da una visita che la Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana, insieme al Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, ha fatto giovedì scorso, il 9 gennaio, all'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Una visita che apre l'anno in cui ricorre l'80° anniversario della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo. E questa è l'occasione per conoscere meglio questo istituto che dal 1953 ha sede a Firenze e per riflettere sull'importanza della cultura storica in un momento in cui, come abbiamo già accennato nell'ultima trasmissione dell'anno appena passato, il rapporto Censis rivela come a livello culturale l'Italia sia sempre di più una terra desolata, per dirla col poeta. Naturalmente a questa visita all'Istituto Storico Toscano della Resistenza dell'Età Contemporanea c'era Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana, che è con noi al telefono. Bentornata Cristina e prima di tutto auguri per l'anno appena cominciato.
Bentrovati a voi e agli ascoltatori e buon anno a tutti per un 2025 davvero pieno di sogni, che ne abbiamo bisogno, perché il clima diciamo non è dei migliori, tra i contesti geopolitici, la condizione desolata appunto del nostro paese dal punto di vista culturale, chi lavora in questi settori o ha passione per la cultura a volte ha un sentimento di disperazione, diciamo così, ma invece noi non vogliamo perdere la speranza e quindi volentieri ti racconto di questa visita e del perché noi abbiamo visitato l'Istituto Storico della Resistenza di Firenze, che è una istituzione ormai che compie 70 anni, che ha un legame strettissimo ed è affiliata all'Istituto Nazionale per la Resistenza, che è l'Istituto Parri, che nacque addirittura nel 1949, proprio appena finita la guerra. E nasceva trasversalmente nell'accordo e nella collaborazione di tutti i partiti e di tutte le forze politiche antifasciste, tutti i movimenti antifascisti, proprio per far memoria di quello che era avvenuto nel nostro paese negli anni del fascismo, che poi avevano condotto alla Seconda Guerra Mondiale, partendo dai residui spiriti bellicosi della Grande Guerra. Oggi l'Istituto Storico per la Resistenza fa un lavoro prezioso di inculturazione, di conservazione della memoria, di custodia del patrimonio di documenti e patrimonio archivistico ed ha diciamo un sovvenzionamento pubblico che noi non abbiamo aumentato ma abbiamo stabilizzato, cioè anziché di anno in anno rinnovare il finanziamento abbiamo con un provvedimento legislativo ha dato risposta all'esigenza dell'istituto di avere stabilità e di poter programmare le spese, gli investimenti necessari da fare, le acquisizioni per l'archivio e quindi abbiamo, festeggiando questa legge che prima di Natale è stata approvata, abbiamo risposto all'invito di andare a trovare l'istituto a casa sua con la Commissione Cultura e poi devo dire anche con il Presidente Mazzeo e tutti i capigruppo, che sono stati invitati tutti i capigruppo delle forze politiche, alcuni dei quali sono venuti con noi. E una delle ragioni era anche valutare le condizioni della sede, che è una sede messa a disposizione dalla regione, ma che nel tempo è diventata piccola, che ha bisogno di forti manutenzioni e quindi c'era anche da fare il punto, poi un punto più organizzativo su cosa realmente noi facciamo per l'Istituto Storico oltre al contributo annuale. E devo dire è stato come al solito quando si va lì un incontro molto bello. Io l'ultima volta c'ero stata che ancora era presente Beppe Matulli come presidente, quindi è stato anche doloroso diciamo ricordare la perdita di Beppe, tutto quello che lui ha fatto, non solo per la politica toscana e nazionale, ma anche proprio per il lavoro sulla memoria e sull'istituto storico. E quindi devo dire è stata una bellissima occasione corale, istituzionale nel senso poi più bello e più pieno di questo aggettivo. Io quando lo spiegavo ai bambini dicevo sempre che l'istituzione è tutti i cittadini quando li guardiamo tutti insieme, come dall'alto, per spiegare bene, no? Cioè non è un palazzo, non è un luogo, un altrove rispetto a dove siamo noi, ma siamo noi quando ci guardiamo tutti insieme, presi tutti insieme. E devo dire che questa sensazione, andando lì giovedì scorso, l'abbiamo proprio avuta, ecco.
Bello, bello. Bene, senti, sul sito dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza, che tra l'altro invito le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a visitare, l'indirizzo è istoresistenzatoscana.it, sono indicate le prossime iniziative in programma. La prima si terrà tra l'altro proprio questo venerdì, il 17 gennaio, alle 17 a Villa Ruspoli, sarà un Alexio di Ugo De Siervo, che è il presidente emerito della Corte Costituzionale, sul tema è Costituzione, autonomia differenziata e premierato. E questo è uno dei primi appuntamenti in calendario appunto per quest'anno, come dicevo in apertura, in cui si celebra l'80° anniversario della liberazione d'Italia. Puoi darci qualche indicazione sulle iniziative che sono previste appunto nel corso di quest'anno speciale?
Certo, devo dire saranno moltissime, molte avverranno nelle sedi poi e negli appuntamenti che l'Istituto coltiva da quotidianamente, ordinariamente con le scuole, con le associazioni e via via. L'importante appuntamento del 17 è con una lezione di Ugo De Siervo e devo dire rende proprio plasticamente visibile quanto il lavoro sulla memoria e sulla storia del nostro paese e delle sue istituzioni sia legato alle decisioni da prendere per il futuro, dall'appoggio da dare alle decisioni da prendere per il futuro, perché in questa prossima lezione appunto si vede il cortocircuito tra lo spirito della Costituzione, quindi la cosa ha portato alla Costituzione, all'assetto previsto nella Costituzione per il nostro Paese e le forme così di governo e di Stato che si prevede di cambiare con la proposta in primo luogo del premierato che viene da questo governo. Ecco, io credo che questo primo appuntamento già rende proprio l'idea di qual è il lavoro che si fa, cioè non si coltiva la nostalgia di ciò che è stato e di una memoria solo ossequiosa per un nobile passato, per chi ha dato la vita, cosa opportuna sempre da fare, per chi ha dato la vita per la libertà e per questo paese, ma si tratta proprio di custodire quelle radici che poi portano la pianta che noi siamo e che dovranno poi dare frutto nel futuro che ci aspetta, nelle vegetazioni future. Quindi ecco, proprio nel programma di quest'anno si vede che c'è un legame strettissimo tra il passato e il futuro e che non è soltanto un legame, come posso dire, meccanico derivante dallo scorrere del tempo, ma è un legame qualitativo che trova dispiegamento e trova compimento e pienezza se si fa un lavoro sulla cultura della memoria. E quello che tu dicevi in apertura sul rapporto del Censis, il 58°, che poche settimane fa ci ha consegnato lo stato un po' anche culturale in cui versa il nostro paese, devo dire che fa molto pensare, ecco, anche perché noi siamo destinati a un futuro che richiede individui e cittadini sempre più consapevoli e sempre più capaci di interagire con la complessità. E noi sappiamo che la memoria, la custodia del passato e di tutte le vicende che ci ha fatto attraversare, il pensiero che ha suscitato, sono l'unica chiave che abbiamo per poter aggredire il futuro. Io sono reduce da prima di Natale da una missione negli Stati Uniti col Consiglio regionale, ne ho anche scritto sulla Nazione del 28 gennaio e devo dire andandola a vedere la Silicon Valley e quelle big tech che sono le compagnie che un po' stanno disegnando il nostro futuro, ci si rende conto che non si deve aver paura delle macchine che prenderanno il posto dell'uomo, ma interrogarsi su quale essere umano è necessario pensare per interagire con questo futuro che la tecnologia ci prepara. Allora ecco, la cultura che nasce principalmente dal lavoro sulla storia, sulle istituzioni, sulla complessità, è l'unico luogo dove si acquisiscono gli strumenti critici, gli strumenti del pensiero che ci possono aiutare a cavalcare l'onda della tecnologia e a non rimanerne schiacciati. E devo dire, in un paese come il nostro che ha così tanto tesoro e patrimonio, è un peccato che oggi non sia all'avanguardia nel lavoro culturale che consente di stare davvero nelle prime posizioni e di poter interagire fruttuosamente con il futuro che la tecnologia ci prepara. Il lavoro sulla cultura della memoria è proprio un lavoro che va in questa direzione, cioè, studiando il passato, custodendo la memoria del passato, si può evitare di disperdere energie in ciò che già ci ha penalizzato e anche costruire categorie che permettono di fare scelte buone per il futuro. E questo è fondamentale. Il programma poi dell'istituto è tutto articolato su un rapporto col passato di questo tipo. È chiaro che quest'anno, essendo gli 80 anni dalla liberazione, ci saranno anche degli aspetti cerimoniali e di sottolineatura più appunto più celebrativa rispetto al passato. Ma guardate, coltivare la capacità di incontrare l'altro, di leggere la diversità, sono strumenti che sono indispensabili da sempre. E allora il lavoro appunto sulle nozioni di pulizia etnica, la presentazione dei libri necessari a studiare e ad affrontare questi temi, sono tutti momenti che l'istituto coltiva e che nei quali fornisce agli studenti, ai frequentatori degli incontri, quegli strumenti di lettura del loro presente oltre che del loro passato, che possono consentire di guardare anche a volte con meno pessimismo, no? Al futuro, perché noi pensiamo sempre che se guardiamo al passato siamo poi pessimisti, non è così. A volte si può piacevolmente scoprire che certi momenti di opacità, di oscurità, di tenebra li abbiamo già attraversati e abbiamo trovato la forza di uscirne. Ecco, io quindi credo che frequentare questi luoghi, guardarne il programma, invito tutti ad andare sul sito, come anche dicevi tu, è un modo anche per coltivare la speranza.
Senti, come hai accennato anche tu, c'è una vocazione importante di questo istituto, che è quella didattica, rivolta proprio alle scuole. Tra l'altro questa vocazione è anche riconosciuta attraverso un protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, è giusto?
Sì, è così, è vero. Ecco, mi ero dimenticata di dire riguardo al tema di prima che un altro esempio di questo rapporto tra la memoria e il futuro si avrà anche nell'incontro del 12 marzo con Romano Prodi, dove è proprio tematizzato presente e futuro dell'Europa.
Certo.
Quindi è chiaro che lì la storia dell'Europa contiene i germi del suo presente e del suo futuro e Romano Prodi da par suo lo renderà evidente nell'incontro del 12 marzo. Devo dire, sì, con la scuola c'è un protocollo con l'Ufficio Scolastico Regionale e devo dire i numeri dell'istituto, per esempio per le attività svolte nel 2024, sono impressionanti. Se loro hanno avuto a che fare e hanno avuto circa 15.000 studenti con 63 iniziative negli istituti scolastici. Poi ci sono stati vari progetti di formazione per gli insegnanti, molto importante. Ci sono degli insegnanti che sono distaccati presso l'istituto storico, dall'ufficio scolastico, ed è una presenza opportuna e meritevole che va coltivata e va custodita, perché poi questi insegnanti sono l'interfaccia con la scuola, cioè vanno nelle scuole e portano tutto il loro patrimonio di formazione, quello che costruiscono stando all'istituto, nelle scuole, negli istituti di formazione toscani. Ecco, quindi devo dire la scuola è proprio uno degli interlocutori principali dell'istituto e lo è istituzionalmente nel rapporto con l'ufficio scolastico e poi quotidianamente, ferialmente, nell'ospitare gli studenti nell'istituto per le conferenze o per vedere i documenti, perché poi devo dire che questi documenti sono bellissimi, dalle pagine dei giornali del tempo a documenti fotografici, abbiamo visto anche insomma, cose inedite, un patrimonio di immagini, di lettere, anche di vite private che hanno fatto la nostra storia, che suggestiona molto ai ragazzi quando lo vedono. Ecco, quindi i ragazzi vanno nell'istituto e purtroppo qui il fatto di avere una sede piccola e non troppo funzionale è un limite e vorremmo migliorare questo aspetto, ma poi l'istituto va moltissimo nelle scuole con i suoi insegnanti, con i suoi ricercatori a fare progetti con a volte anche tagliati su misura sulle esigenze formative delle scuole. Quindi ecco, questo della scuola è proprio del rapporto con le scuole e con gli studenti è uno dei momenti di maggiore punta dell'attività dell'istituto, che oltre ha anche una biblioteca di 56.000 volumi, di 2.500 periodici e un archivio con 165 fondi custoditi.
Numeri importanti.
Numeri importanti.
Bene, allora è arrivato il momento del nostro ascolto e siccome tra poco mi piacerebbe parlare con Cristina Giachi dell'importanza del giornalismo e di questa ricchissima emeroteca a cui appunto tu hai appena fatto cenno dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza, pensando a questo argomento non posso non ricordare la recente liberazione di Cecilia Sala, che è tornata sana e salva dal carcere di Evin a Teheran, carcere ironicamente chiamato l'università per il gran numero di intellettuali dissidenti che vi sono imprigionati. E così l'ascolto di oggi è un omaggio al popolo curdo, che è la popolazione maggioritaria nell'Iran nord-occidentale, con un brano tradizionale che si intitola Mirkut ed è eseguito da un musicista curdo, Ruzan Filzek, che fa parte dell'ensemble Orpheus 21 diretto da Jordi Savall.
Berberate ve hale, el şkerba geç kadın hale.
Abbiamo ascoltato il brano tradizionale curdo Mirkut, eseguito da Ruzan Fitzek, membro dell'ensemble Orfeus 21 diretto da Jordi Savall. I curdi, come dicevo prima dell'ascolto, sono una popolazione maggioritaria nella parte nord-occidentale dell'Iran, da cui è tornata dopo 21 giorni di carcere la giornalista Cecilia Sala, e noi dell'importanza del giornalismo appunto parliamo adesso con Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale della Toscana, che è ancora con noi al telefono, anche perché l'Istituto Storico Toscano della Resistenza, che appunto la Commissione Cultura del Consiglio Regionale della Toscana ha visitato giovedì scorso, ha un'emeroteca su cui credo valga la pena di spendere qualche parola in più rispetto appunto al bruto dato numerico.
È così, devo dire che l'emeroteca è ricchissima, ma finché non si vedono quelle pagine dei giornali di 70 anni fa con la loro patina, con il linguaggio, con le pubblicità, non si può avere un'idea di quanto sia prezioso quel materiale, e devo dire quanto sia anche prezioso il racconto poi che i giornalisti hanno sempre fatto, le interpretazioni che hanno offerto per poterci consentire di comprendere, di filtrare, di ragionare sui fatti della storia e sui fatti della contemporaneità. Il lavoro di Cecilia Sala è un lavoro molto serio, mi ha dato molto fastidio che a un certo punto sembrasse che lei fosse una scavezzacollo, una improvvida, incosciente. In realtà si tratta di una giovane donna in gambissima, molto coscienziosa, molto seria, che fa un lavoro prudente, molto attento, e sappiamo, sta uscendo in queste ore, che le ragioni della sua incarcerazione non hanno niente a che vedere con i suoi comportamenti. Ma con assetti e questioni che passano sopra le teste di Cecilia e nostre e di tutti quanti, ma questo ci ha ricordato quanto è prezioso il lavoro che queste persone fanno, il loro coraggio, quanta professionalità richiede e quanto rischio anche, no, comporti. Devo dire, sul foglio di domenica c'era anche il racconto bellissimo di come si è comportata la redazione del foglio e degli organi e degli organi di stampa dove Cecilia lavorava, il blog, il Post e il Foglio, e come si sono comportati cercando di tenere insieme fedeltà all'obbligo di cronaca e prudenza e attenzione nel gestire le informazioni come si richiedeva in quella situazione così delicata. Io davvero invito tutti i giornalisti a leggere quel pezzo perché lì si capisce quanto sia necessario coltivare non solo un'idea alta del giornalismo, ma anche una qualità alta della sua professionalità e dei suoi professionisti, perché noi abbiamo bisogno di questi lettori del reale che non sono il leone da tastiera che dice la prima cosa che gli viene in mente. Abbiamo bisogno di persone che sono abituate a leggere i fatti della realtà contemporanea con quello sguardo del racconto e che sono in grado di tessere dei fili di trama, appunto, non solo di elencare fatti più o meno interpretati. Quindi io sono, devo dire, è stato un gran sollievo che Cecilia Sala sia tornata. Ci avevo parlato quando era venuta alla festa del Foglio e avevo avuto appunto un'impressione davvero, mi aveva molto colpito, ecco, il suo tratto, il suo modo di affrontare le cose. E credo che anche se la carta stampata arranca e fa fatica, il giornalismo non è la carta stampata, il giornalismo oggi è nella rete, è tutti i giorni, e noi dobbiamo moltiplicare le occasioni di stare in contatto con queste voci per non rimanere intrappolati soltanto nel brusio di sottofondo e a volte nel frastuono che la tensione a dire ognuno la sua oggi produce, perché poi se prendi la rete, entri, ognuno dice una cosa, e penso che un cittadino che non ha tanti strumenti fa molta fatica a farsi anche un'idea, no?
Certo, certo. Anzi, a questo proposito proprio vorrei chiederti rispetto, per esempio, alla crisi della carta stampata e quindi di conseguenza la chiusura delle edicole nelle città, edicole che, insomma, a mio parere erano proprio dei presidi culturali di base. E vorrei sapere appunto tu che cosa ne pensi di questo, cioè si tratta semplicemente di un trasferimento su un diverso canale di informazione, quindi appunto dalla carta stampata al web, oppure qualcosa si perde per strada?
Guarda, questa è una domanda difficile. Da un lato io credo che il giornale di carta, un po' come il libro del quale si è decretata la morte un sacco di volte, non avverrà forse, non sparirà neanche il giornale di carta, analogamente a quello che è successo per i libri che sono rimasti. Certo, la loro circolazione è molto ridotta e anche se ci sono delle esperienze di nicchia, nuove riviste che nascono, che sono davvero impressionanti per qualità, bellezza e anche per una fedeltà di un pubblico di affezionati che le mantiene in vita. A questo proposito mi piace ricordare un'iniziativa recente che una libreria fiorentina, Todo Modo, per festeggiare i suoi 10 anni ha intrapreso. È una specie di follia coraggiosa, ma mi auguro che molti prendano esempio. Tra l'altro gli edicolanti che non chiudono, eroici, si stanno davvero inventando un sacco di cose per rimanere in vita, come offrire anche servizi diversi legati al turismo ma anche alla vita quotidiana dei cittadini, e questo rende loro onore e merito davvero, e vanno sostenuti. Ma insomma, a Todo Modo ha comprato una grande edicola, le ha messo nome Periodico 1111, andate a vederla
in Piazza
e lì,
Edison,
oltre a vendere, sì, in Piazza Edison, molto carina, ed è l'occasione per così restituire nuova vita all'edicola, che diventa una sorta di luogo anche di salottino culturale, ecco, mi verrebbe da dire, di intrattenimento culturale, perché lì poi alla fine si trovano anche coloro che commentano, che comprano libri più di pronta presa e riviste, oltre ai quotidiani, ed è un modo per mantenere un presidio di socialità importante nelle città. Ecco, io credo che dobbiamo lavorare anche per mantenere le edicole. Poi se uno va all'edicola perché trova un bel clima, qualche idea, un po' di conversazione interessante, magari poi compra anche un giornale di carta che diversamente non comprerebbe, no? Cioè, chi è addetto ai lavori, cioè chi deve leggerne molto e leggere i giornali, sa che il supporto ormai telematico è insostituibile, no? Però per esempio io il sabato mi compro tutti i giornali e il piacere di sfogliarmeli tra il sabato e la domenica non me lo toglie nessuno. Ecco, questo è un piacere che, appunto, ripeto, come il libro, non è la necessità che lo manterrà in vita forse, ma sarà il piacere di riscoprire il giornalismo attraverso quel mezzo. E per essere piacevole deve avere qualcosa in più, ecco. Per cui i giornali che fanno inchiesta, che costruiscono discorso pubblico, interpretazioni, secondo me avranno sempre più chance in futuro di diffondersi, mentre magari la semplice news ti arriva rapidamente e con molta più frequenza sullo schermo del tuo telefonino, quando non sarà anche nei tuoi occhi direttamente.
Aiuto!
Che chi lo sa, ecco, voglio dire, cosa ci aspetta, no? Quindi devo dire che appunto noi dobbiamo, secondo me una pista da seguire in ambito culturale è questa, è quella, come diciamo tante volte abbiamo detto per la lettura, no? Non è quella del dovere del render necessario, è quella di far scoprire, riscoprire il piacere di stare a contatto con certi strumenti e anche con certi contenuti. E allora io sono convinta che lì avremo delle piacevoli sorprese, e sono speranzosa, e io non credo che i cittadini e le cittadine non abbiano interesse o non abbiano voglia.
Certo, ecco. Mi viene da sottolineare anche il piacere del confronto, appunto, del ritrovarsi, del potersi parlare, di fare comunità in qualche modo, no? Perché
esatto, di commentare, no?
Sul web siamo sempre tutti un po' soli.
Cioè, è così. Siamo sempre un po' soli, o comunque parliamo con proiezioni, no? Anche a solo nostre proiezioni, e benché la relazione, il confronto possa far fatica, poi in realtà quando lo si pratica restituisce un piacere che non è sostituibile. Ecco, io credo che andremo incontro a sempre più a momenti di sempre maggiore integrazione negli scambi, come sta succedendo nel lavoro, no? Nel lavoro, dopo l'ondata del Covid che ci ha proiettato e sbalestrato tutti e cacciato dentro uno schermo per lavorare, poi siamo tornati alla vita in presenza. Ora si vede molto più chiaramente qual è il vantaggio che offre il lavoro a distanza, indubbio, di efficienza, di rapidità, di comodità, però è anche molto più evidente qual è il valore aggiunto del vedersi ogni tanto in presenza e lavorare in presenza. Quindi si assestano nuovi equilibri. Ecco, io credo che con gli strumenti di lettura e di conoscenza stia avvenendo un po' la stessa cosa. Avremo la sbandata che porta tutto a distanza, ma poi piano piano credo che la presenza, la fisicità, per la sua potenza anche emozionale, recupererà uno spazio. Perché poi noi esseri umani abbiamo bisogno di emozionarci, di sentirci tra di noi, e quello la presenza lo garantisce sicuramente più del web.
Certo, e quindi con l'augurio che questo 2025 sia un anno di nuovi equilibri. Cristina, io ti ringrazio per essere stata con noi ancora una volta.
Grazie a voi e buon lavoro.
Ancora grazie a Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana. Siamo in chiusura, questa puntata della Toscana delle Culture andrà in onda in replica venerdì 17 gennaio alle 18.40 e da sabato 18 sarà disponibile in streaming sul nostro sito, dove trovate anche tutte le altre puntate, e in podcast sulle principali piattaforme. Grazie a Valentina Marchi, Al di là del vetro. La Toscana delle Culture tornerà mercoledì 19 febbraio alle 12.40. Intanto grazie per averci seguito e ancora auguri per questo anno appena cominciato da tutta la redazione di Rete Toscana Classica.
Abbiamo trasmesso La Toscana delle Culture, interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.